Allora, questa mattina leggiamo in 1 Giovanni 1, cioè la prima lettera. Capitolo 4. Dal 7 al 21. Sì, ma chiunque vuole.
Sì, leggo io.
Enzo.
Leggo io, mi sentite?
Sì.
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. E Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in lui ed egli in noi. Dal fatto che ci ha dato del suo spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio? Dio rimane in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia. Perché qual egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio, ma odio suo fratello e bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Amen.
Allora, l'amore perfetto caccia via la paura. E soprattutto questo capitolo ci dice una cosa importante, che Dio è amore. E c'è tutta una serie di conferme che ci fanno capire cosa vuole Dio da noi. Perché poi il resto, sapete, restano tutte teorie. Allora, visto che ci siamo, teniamo sempre lo stesso apostolo e andiamo Giovanni capitolo 13. Leggiamo dal 31 al 38 i versetti.
quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà pure in se stesso, e lo glorificherà subito. Figlioli, per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercate, ma come ho detto ai giudei, dove io vado, voi non potete venire. Così adesso lo dico anche a voi. Vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gesù gli rispose: là dove vado io, tu non puoi seguirmi ora, ma mi seguirai più tardi. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose: darai la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte.
Sono parole che ci spaccano il cuore, ma soprattutto un maestro perfetto ci fa comprendere quello che dobbiamo fare. E questo capitolo si confà esattamente quello che abbiamo letto prima. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete l'amore di Dio gli uni per gli altri. Accomodatevi. Allora, fatto che siano tutti a posto, cari del Signore, gli eventi nella nostra vita sono conosciuti da Dio da prima che noi nascessimo, nel bene e nel male. Cosa avremmo fatto a 10 anni, a 20 e fino ai giorni che il Signore ci vorrà dare. Con tutto il bene, che noi consideriamo bene, o con tutto il male abbiamo fatto o meno nella nostra vita. Allora, tutto questo conoscenza continua, perché il Signore sa che questa vita, lui conosce sia nella sofferenza che nella gioia e nel dolore. Apprendiamo sempre qualcosa di nuovo. Vedete, grandemente ho riflettuto in qualche maniera anche prima di scrivervi questo messaggio ieri, che sottolineava la necessità dell'amore, che è tanto importante questo fatto, che fa venire meno tutti gli altri, fa venire meno non la parola di Dio, ma la parola di Dio si realizza attraverso l'amore. La parola di Dio per conto proprio, senza l'amore, è come dire che senza Dio. C'è una conoscenza vuota, anche la più grande. E quindi bisogna molto riflettere su questo. E quindi questo scritto veloce che vi ho fatto ieri aveva sotto questo anticipo e anche questa realtà che deve essere il vero collante della fede cristiana. Una necessità, questa, che faccio mia da sempre, cioè il bisogno di amore, potente e forte, tra credenti. Non ci devono essere remore, non ci devono essere paure, perché, come abbiamo letto prima, l'amore perfetto caccia via la paura. Quindi per me è sempre stata una necessità. È sempre stata una caramella. Sì, scusate, ho fatto un lapsus. Ho bisogno sostanzialmente di ammorbidire la gola e ho detto una fesseria. Può succedere. Ormai, sapete, l'Alzheimer è galoppante. Però, avete pazienza un secondo, perché sono un po' irritato. In questi giorni, guardate, col freddo una cosa un'altra è terribile. Allora, vi stavo dicendo che questa è una necessità che faccio mia da tanto tempo, da quando ho cominciato a credere. Per carità, tante belle cose, con tanti fratelli, ho condiviso la fede con loro, tanti fratelli che non ci sono più. È bello condividere la fede, ma poi c'è qualcosa che questa fede deve esserci qualcosa di più. E questo legame, un legame d'amore che va al di là di ogni nostro pensiero, di ogni nostra differenza. Allora, vedete, questo fermarsi un attimo prima, per me ha sempre rappresentato un limite nell'amore cristiano che non veniva messo in pratica. L'amore è una componente determinante della nostra fede. Non che non ce l'abbiamo, l'amore, ma che c'è qualcosa che mi pare di percepire dei fratelli in genere, non dico solo da noi, ma in genere, come un tirare il freno a mano. Sapete, come tirare il freno a mano per paura di andare a sbattere. Questo è un vero problema. L'abbiamo visto prima. Probabilmente questo amore difetta di qualcosa. Dio è l'esempio sovrano dell'amore, avendoci donato con slancio in sacrificio il suo amato figlio. Ora, c'è scritto, abbiamo letto prima nel Vangelo di Giovanni, che da questo capiranno che siete i miei discepoli, dal fatto che vi amiate gli uni gli altri. Era tanto tempo che desideravo una consolazione fraterna, non solo fatta di parole, anche oneste sicuramente, ma sempre con quel freno a mano tirato. Come le cose che abbiamo appena letto nel Vangelo e nella lettera di Giovanni. Sì, c'è scritto ad ognuno il suo. C'è, o meglio, una riflessione. Ognuno ha questa precondizione, questa fede che ha modellato su se stesso. Ma secondo me questo a un certo punto diventa un errore. Perché la fede deve essere modellata su Cristo, sul suo esempio. Ripeto, sentivo la mancanza di un rapporto vero, franco e sincero. E ripeto, non mi riconosco nei credenti che trattengono per paura il loro amore. Paura di cosa? Anzi, sta scritto che l'amore copre moltitudine di peccati, moltitudine. Gesù, vi ricordate nel famoso colloquio con Pietro? Gli dice: mi ami tu, Pietro? Pietro dice: ma certo, lo sai che ti amo. No? Anzi, come ho detto qua, versetto 38. Primo 37. Pietro dice: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose: darà la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato 3 volte. Poi conosciamo tutta la storia. Date un attimo di pazienza. Ahem. Non posso negare. E questa mancanza l'ho sentita forte negli anni. Perché non è possibile appartenere a una chiesa e sentirsi sarà un difetto. E sentirsi magari soli. Non soli, ma quando non si condivide lo stesso spirito, si è soli. E questo l'ho sentito forte. Sì, i vari fratelli, sapete, nei momenti di difficoltà, mi scrivono, come anche io, non dico di essere un santo giusto, i fratelli mi scrivono delle volte anche bellissime frasi e alcune sono veramente toccanti e riflessive, altre sono abbastanza così en passant. Ma vedete, le frasi di per sé non vanno a colmare questa mancanza. Questa necessità del credente, della fede. E l'amore, quello franco, quello vero, non importa da quanto tempo conosci quel fratello o quella sorella. Ovunque esso abiti nel mondo o vicino a noi, devi sapere che il fratello o quella sorella, tu li ami se veramente credi, così, anche come se tu li conoscessi da molti anni, che non avevi mai visti prima. E così è. Vedete, ho chiesto al Signore in tutto questo periodo la consolazione. E quante volte mi sono detto: Signore, oh quanto mi piacerebbe la solidarietà, l'amore. Non basta dire, quando mi dispiace una cosa, ma proprio questa solidarietà di fondo. Come i tempi di Paolo, quando questo amore nella prima chiesa era profondo e il Signore operava potenti miracoli. E ho chiesto al Signore questo, ho aspettato in tutto questo periodo, ma sapete come funziona. Conoscete anche voi, ho detto prima, sentivo bisogno di questo amore fraterno, umano, fraterno vero, ma niente, niente. Forse c'era qualche difetto in me, probabilmente. Ma poi, rileggendo bene cosa dice in Matteo 24, che la fede dei molti si raffredderà ai tempi della fine. Si raffredderà. E questo è un altro segno della fine dei tempi. che il Signore è qui, alle porte. Quando ero in ospedale, 4 mesi fa, mia figlia mi ha detto, io conoscevo, questa è una sorella della quale e mi aveva parlato, un'infermiera che lavorava con lei nello stesso reparto. E poi hanno avuto questo scambio di... e hanno capito che erano credenti entrambe. E mi ha chiesto, ha detto, papà, sai quella sorella, quella mia amica che è infermiera delle Molinette? Sì. Ecco, dice, vorrebbe venire a trovarti in ospedale. Io non abitano distanti di là, sono di Rivalto, Albassaro, questi posti vicino. Io ho risposto, va bene, benissimo. 15 giorni fa mia figlia mi chiede sempre, sai, quella sorella vorrebbe venire a trovarti a casa con suo nipote che è pastore. E così ieri mattina è venuta con suo nipote, con 3 nipoti per me, 4, cioè 3. E mentre come sono entrati a casa mia, io ero seduto per evitare di che quando mi muovo velocemente tutto il resto, poi per riuscire a calmarmi ho bisogno di stare seduto un po', non agitarmi, per poter condividere. Per poter fare un discorso tranquillo. Sono venuti ieri mattina in 4. Sapevo anche che erano pentecostali, ma non mi sono fatto alcun problema, alcun problema. Perché vedete, io ritengo tutti i pentecostali miei fratelli, tranne quelli ovviamente deviati. Come abbiamo potuto vedere in passato, ce n'è. Ma non pensiate che tra i non pentecostali non ci siano dei deviati. Ce n'è. Magari manifestano un po' diversamente, ma perché poi accettano razionalmente tutta una serie di aberrazioni. Sono terribili davanti a Dio. Ecco, vedete, io li stavo aspettando. Poi sono arrivati, poi mia moglie è andata ad accoglierli. E mentre ho seduto che loro entravano, io lei già la conoscevo, i loro nipoti no, i suoi nipoti. Non so cosa mi sia successo. Come li ho visti, lo spirito mi ha fatto piangere. Così, un pianto che è consolatorio. Loro, in particolar modo lei, mi ha abbracciato. Mi ha abbracciato di un amore che voi non potete immaginare. Mi ha coperto di tutto questo. Ho provato, sentito questo amore vero, non finto. Questo che chiedevo al Signore da anni di poter vedere, questo amore in modo così naturale. Vedete, questa cosa è durata una decina di minuti, tutti assieme, con i suoi nipoti. Poi ci siamo conosciuti meglio. Allora, cosa c'è scritto? Sia l'amore senza finzione, come descritto nella parola di Dio. Ecco, io ho provato questo amore intenso, semplice. Poi siamo raccontati la nostra vita, la nostra storia di fede, come spesso si fa tra credenti, o si fa per dare gloria a Dio. E quello che Dio ha fatto nelle nostre vite, di ciascuno di noi. Hanno trovato anche loro una grande fonte di conforto e di ispirazione. Hanno detto, il Signore ha detto questa mattina, ed è un modo di dire, però ascolta che questo fratello, ma io, dici, tu non sai che benedizione abbiamo ricevuto, noi. Ma io dico, guarda, e così hanno ringraziato il Signore per questa opportunità che hanno ricevuto, ma che abbiamo ricevuto tutti assieme. Mi hanno raccontato dei miracoli potenti che Dio ha realizzato nella vita di tutti loro e dei loro parenti. Non poco. Siamo stati assieme 2 ore e 40. Devo essere sincero, avrei desiderato che non finissero mai quelle 2 ore e 40 minuti. Non solo questo mi ha permesso e mi hanno promesso che ci saremmo riveduti. Poi abbiamo pregato tutti insieme. C'era anche ovviamente Renata e Valentina che ci ha raggiunto, diciamo, una 20 minuti dopo. Loro sono abituati a pregare tutti assieme. E nello stesso momento. Sapete, c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo. Sapete, il mondo è bello perché ognuno pontifica dalla sua chiesa. Ecco, io devo dire che non ho provato alcun tipo di fastidio. Anzi, sono rimasto positivamente partecipe, ma con tanta gioia a questa preghiera collettiva che loro hanno fatto contemporaneamente. Abbiamo affrontato velocemente il problema delle lingue. Io ho posto un punto, di solito, ho detto io sono contento. E Loro mi hanno risposto che loro, quando pregano, parlano con Dio. Parlano con Lui. E questo è scritturale. C'è scritto, è così. E hanno accettato il fatto che io avessi detto che se io non capisco non posso dire amen. Tranquillo, ma è stato un attimo soltanto. Ma è stato, mi sono sentito così gioioso, così bene nel condividere con loro e sentirmi avvolto da questo amore. Ripeto, non mi sono sentito affatto disturbato, anzi, ho capito che i preconcetti ci fanno solo male e non fanno parte di Dio. Preconcetti, pregiudizi e tutte queste cose qui. Moralmente hanno la nostra stessa fermezza e posizione. Non sgarrano di una virgola. Io ho ribadito, l'unica differenza che può dividerci riguardo alla questione delle lingue, se non capisco non mi associo. Loro hanno condiviso e rispettato la mia posizione e non ci sono state contese di nessun genere. Vedete, io ho imparato che l'amore deve essere il collante della fede. Senza questo non andiamo da nessuna parte. Non convinceremo mai nessuno che Dio è amore e che noi siamo queste lettere inviate da Lui, ma con amore, non con la nostra filosofia. D'altronde c'è scritto: da questo capiranno che siete miei discepoli. Allora, si può dire che da quando ho creduto, desideravo che il rapporto tra credenti dovesse essere di questo tipo. Ieri mattina ho assaporato per la prima volta questo amore. Voi mi direte, ma allora cos'è? Noi non abbiamo amore? Non ci amiamo? No, no, io sono convinto che ci amiamo. Ma sono convinto anche che spesso abbiamo il freno a mano, tirato. Sono convinto di questo, anzi, ho capito da soli. Ognuno pensi ciò che vuole. Loro sono stati molto felici, felicissimi. Non tanto perché mi hanno conosciuto, perché loro ritengono che sono un servo del Signore e hanno trovato fonte di ispirazione e mi hanno invitato, e se il Signore vorrà. quando il Signore piacerà di stare con loro, di condividere con i loro giovani. Abbiamo parlato dei problemi dell'evoluzione, si fa per dire delle cose che noi abbiamo promosso, e subito due nipoti giovani, bei ragazzi, hanno immediatamente detto che erano molto contenti di questo, perché loro erano dei giovani e hanno dei problemi di questo genere. Quindi se potevo fornirli di questo materiale. E io già ho cominciato a girare qualcosa questa mattina. Non sono una comunità chiusa per nulla, perché frequentano sempre la fermezza. Varie denominazioni sulle cose essenziali. Allora, io stesso ho esteso anche a loro lo stesso invito. Se il Signore vorrà, lo consentirà. Loro sono una cinquantina, da quello che ho capito, di cui, pensate, 40, tutti della famiglia di questa sorella. Tutti si sono convertiti uno dopo l'altro. Ragazzi di 40 anni, scusate, ragazzi di 14 anni, loro, questi due nipoti, quando hanno creduto. Però sono grandi e hanno mostrato una maturità da non credere. Ed è una necessità che l'amore di Dio si manifesti nella Chiesa. Una cosa che io aspettavo da tanto tempo. Il Signore me l'ha concessa. È molto importante questo, cari fratelli. E allora Dio ci benedica. Ci benedica assieme a tutti coloro che lo amano e gli ubbidiscono. Amen.